vivere bene, da vivere in pace, da vivere senza affanno, ma con un desiderio profondo di ascolto, di accoglienza di un dono che si va facendo, credo, sempre più intenso, man mano che di luogo in luogo il Signore ci conduce a celebrare la Pasqua per il mondo. Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Ecco, è l'inizio, quello bellissimo, capitolo 9 del Vangelo di Giovanni. E questo luogo è la strada. È la strada. E come al solito ci dobbiamo raccogliere attorno a ciò che è un po' essenziale. L'analisi di questo testo domanderebbe molto, ma forse in questo tratto del nostro cammino serve davvero soprattutto mantenere la continuità di ascolto e di domanda, soprattutto quella domanda che primeggia indubbiamente ed è quella per la quale abbiamo davvero il desiderio di comprendere come il Signore abiti questo luogo, come il Signore abiti la strada. Allora, qualche annotazione di partenza proprio su questo, raccogliendo ciò che mi sembra essere un po' decisivo per cogliere l'orientamento, la forza di questo porsi di Gesù, questo abitare la strada e abitarla così. Alcune annotazioni semplici. È la drammatica solitudine di questo cieco che non vede, da sempre non vede. Ne esce ancora più ingigantita dal fatto che appunto attorno a lui si accende la domanda: ma appunto è un caso di cui discutere. Chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Quindi l'oblio nei confronti di questo povero diventa ancora più massiccio, insostenibile. Non solo non ha nome, non ha volto, non gli è riconosciuta dignità, ma diventa un caso di cui discutere. E tutto questo fa vedere anche le possibili, sempre drammatiche solitudini che sulla strada si danno, sulla strada della vita, sulla strada delle città, sulle nostre strade. Gesù non ci sta. La sua è una netta discontinuità, perché non si pone così e non vuole porsi così a fronte di questo povero. E allora lo degna di un'attenzione, lo degna di una parola. Insieme vi aggiunge subito l'iniziativa di un gesto concreto e di un gesto mirabile per quel povero, restituendogli dignità e volto, ancor più che la vista. Dignità e volto, lui che era l'anonimato adesso diventa davvero, diventa fatto oggetto di un'attenzione, per di più gratuita, non dovuta. E questo percorre l'intero capitolo 9 del testo di Giovanni, pagina che poi affido alla vostra preghiera di stamattina, ma pagina appunto che la sua ampiezza nella successione delle parti, delle verifiche, degli interrogatori, no? Ruota attorno tutto sommato a questo dilemma, e Gesù lo disfa questo dilemma. A Gesù interessa la persona. Anche al termine del brano, quando gli replicarono: sei nato tutto dai peccati e insegna a noi, e lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto? È colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore. E si prostrò dinanzi a lui. Cacciato fuori, lui lo va a riprendere. Davvero continua coerente l'atteggiamento di Gesù verso questo povero. Questo è un modo diverso di abitare le strade. Ed è questo abitare le strade così che consente di riconoscere il Signore come una presenza. In fondo, un po' tutti noi, no? Siamo stati intercettati sulla strada. Nei nostri contesti più diversi, forse la nostra stessa chiamata, intercettati sulla strada, non so se ai bordi del lago o comunque, e come benediciamo questo modo con cui Gesù percorre le strade della vita, percorre le strade degli uomini e si fa carico di uno sguardo così. Ecco, a me pare che tutto questo costituisca davvero un'apertura. Ci vuole condurre così alla Pasqua. Gente che ha un cuore magnanimo di questo livello, che ha lo sguardo libero e capace di andare in profondità, vuole gente così a tavola a celebrare la Pasqua. Sembra volerci educare in questo modo progressivamente, e noi sappiamo quanto questo adesso stia diventando un orizzonte vero di Chiesa, e una sensibilità anche nuova, dove Papa Francesco non manca occasione per richiamare e condurre ad uno sguardo così. Ci sono passaggi dell'Evangelii Gaudium ripetuti, passaggi che vanno in una direzione di estrema sensibilità, e questo abitare i luoghi della vita e le strade sono forse per antonomasia il luogo della vita, e dove la gente passa, corre, trascorre, vive, muore. Tutto questo diventa davvero una sensibilità da riguadagnare e da riguadagnare in profondità. Anzi, davvero da questo punto di vista ci sono alcune annotazioni che mi paiono rilevanti a margine. Ho rivisto perché mi aveva subito colpito quando l'ho letta, forse l'avete letto anche voi, l'omelia che ha fatto al Concistoro, quello di qualche settimana fa. Concistoro, quindi la sede autorevole, un testo mirabile, breve come al solito, punteggia il testo evangelico e dice comunque l'animo con cui una chiesa si mette a servizio, e chiama cardinali cardini di una chiesa che debba mettersi a servizio così. E pensando che poi questo è Concistoro, e dopo la prossima riunione che ci sarà è quella del Sinodo, avevo proprio la sensazione che volesse da lontano dire qualche cosa sulla magnanimità e la profondità di sguardo da avere circa le fatiche dell'uomo, la storia dell'uomo, le vicende della strada in cui l'uomo si colloca. Ecco, tutto questo a me pare davvero che sia una indicazione importante per il nostro ministero. E tutto questo davvero diventi anche una sollecitazione a vivere così i nostri contesti, le strade della nostra vita, quelle dove incrociamo la gente e dove ci lasciamo incrociare dalla gente, dove il più possibile cerchiamo di vedere, di guardare, di sostare, di mettersi accanto. E tutto questo non è facile nel contesto odierno, ma come è bello vedere che Gesù abiti la strada con questo sguardo e rifiuta quasi sdegnosamente che attorno ad un povero si accenda un dibattito, lasciandolo nella sua solitudine, quel povero. Ecco, questo a me pare davvero importante. Noi sappiamo quali sono le insidie e le risorse della strada, perché le viviamo tutti i giorni. È anonimato, è disattenzione, o contatti fuggevoli, distratti. E invece risorse, la possibilità di vedere, di ascoltare, di fermarsi accanto, di condividere. Questo diventa una provocazione seria e commuove vedere che nel prepararci alla Pasqua anche la tradizione catecumenale della Chiesa ha visto che questo testo non poteva mancare, perché alla Pasqua si arriva se si costruisce un cuore così, se si diventa persone così, se ci si lascia davvero prendere per mano e condurre da un maestro che è così. Questo quanto ci aiuta, anche se per tanti aspetti quanto ci spaventa, perché in una direzione così non è più una vita facile. però hai una vita bella. Hai una vita bella, dove ti ci dedichi, dove ti appassioni, dove ci entri nella storia e nella vita degli uomini. Ecco, aspetto questo che mi sembra davvero di grande importanza. E Gesù andava itinerante per villaggi e case e è stato il suo vivere con noi, questo. E mentre sale a Gerusalemme ci regala segni, risvolti, sensibilità e attenzione che dopo dicono moltissimo di un vero e proprio preludio alla Pasqua che faremo con Lui. E davvero tutto questo come vorrei che stamattina ci aiutasse ad interrogare come noi viviamo le strade della nostra vita e come noi ci siamo ritrovati, intercettati da Gesù nelle strade della nostra vita, intercettati da Gesù. Questo è sempre qualcosa che non può non toccarci profondamente e fino in fondo. Ora, vorrei suggerire un poco come piccolo esercizio di preghiera sullo sfondo di questo avvio di meditazione del capitolo 9 di Giovanni, ma è una preghiera che ti sgorga naturale quando arrivi a termine di questa pagina. E quello che neppure quel poveretto non vedeva, non ha avuto la possibilità manco di dirla questa preghiera, non ha chiesto il cieco nato a Gesù di poter tornare a vedere, e tu adesso la senti struggente questa invocazione, struggente e necessaria. Signore, dammi la luce che consenta di vedere. E questo è un'invocazione preziosa. E mi auguro che stamattina magari questo diventi una preghiera. Se dovessimo invocare il dono della luce e del vedere, a che cosa pensiamo? Che cosa vorremmo vedere? Ecco, io vorrei fare un piccolo avvio di questa preghiera, stando nel clima di questi passaggi di esercizi. In particolare chiederei: fammi vedere per avere verità su me stesso, per avere verità sul mio cuore, su quello che si muove dentro di me e nel mio cuore. Questo è un gesto di grandissima coerenza, perché dopo si diventa persone brave così. Impariamo a decifrarci, a capire da che cosa siamo o non siamo sollecitati, a capire che origini hanno le nostre passioni più forti, cosa sta all'origine di una dedizione sincera della nostra vita. Dammi la luce, Signore, per avere una verità di me stesso, del mio cuore. Ecco, questo è un modo con cui facciamo nostro questo atteggiamento totalmente dedicato di Gesù che sulla strada ci apre a questa confidenza e ci fa sentire aspettati ed accolti. Ancora sentirei l'esigenza di chiedere il dono di vedere il travaglio della storia e i possibili percorsi di condivisione e di aiuto, il travaglio della storia, il gemito del mondo. Fammelo vedere, Signore, in tutte le sue forme, nella drammaticità delle sue tragedie, nell'attesa ardente che c'è nel cuore di molti, il travaglio della storia. Un pastore non riesco a immaginarlo diverso da questo, di un uomo che sta dentro nelle contraddizioni della storia, le abita, però ha davvero dentro l'interiore libertà di vederlo, il travaglio, di guardarlo, di chiedere, di implorare la luce al Signore, perché decifrandolo meglio ed interpretandolo si aprono poi condizioni reali di servizio. Avevo avuto proprio l'opportunità anche qua, due estati fa, dove erano venute due sorelle bergamasche. Mi hanno chiesto, però, delle due sorelle, quando furono qua, mi sono accorto che una era piccola sorella, normale, ma nella frequentazione di quei giorni è nata anche la possibilità di sentire e ascoltare dove vive, era responsabile delle fraternità, delle piccole sorelle di quei sette paesi che sono, credo indiscutibilmente, i sette paesi da anni in prima pagina dei giornali, quelli del Nord Africa, le fraternità lì. E le chiese anche, c'era anche un sabato, quando lei era rimasta qua, e al sabato, come sempre, abbiamo un momento di ritiro aperto a tutti, di ascolto della parola del Signore, e allora, anziché fare poi un momento di risonanza insieme, gli ho chiesto se poteva dire qualcosa della sua esperienza. E certamente ciò che davvero ti colpisce è la luminosità dello sguardo. Tu sai a priori che non raggiungerai nessun esito. È un vivere totalmente in perdita. È uno stare accanto, ma nulla di più di questo. Perché poi intrattenere una relazione poi sulle dimensioni per le quali c'è una scelta di vita come quella di piccola sorella è assolutamente impedito, ma hai proprio la sensazione che questa condizione vissuta e amata, portata con dignità, raddoppia la capacità di vedere la storia. La condizione di chi condivide apre ad una comprensione più vera di ciò che davvero accade. E come come davvero rimaneva edificante sentire una vita vissuta in contesti dove queste piccolissime fraternità sono del tutto marginali in un mondo per intero dell'Islam, ma dove stare accanto, il vivere vicino alle case di tutti, va amplificando un desiderio profondo di amore. Dopo 3 settimane la sua sorella mi telefona dicendo: guarda che è stata nominata lei responsabile generale delle piccole sorelle del mondo. Ma persone, ecco, che abitano le strade. E queste persone capiscono dopo cos'è la Pasqua, capiscono come ci si arriva a quella cena e ci aiutano a capire. Ecco, questo a me sembra un aspetto davvero importante, no? Oppure chiederei la profondità, la luce, per avere profondità di ascolto della parola e del volto di Dio. Questa è la luce che io invocherei più continuativamente. Dammi la luce per capire la densità della tua parola, il dono grande della tua parola. E dentro il dono grande della tua parola mi fai scorgere qual è quell'incredibile volto di Dio. Tutto questo te la mette nel cuore la preghiera quando arrivi al termine di Giovanni 9 e vedendo come Gesù abita situazioni così, tu ti metti davvero all'interno di una condizione spirituale per la quale vorresti fino in fondo capirlo, il volto di un maestro così. Appassionartene, renderlo un volto oramai indimenticabile. Ancora, in un esercizio di preghiera per invocare la grazia di vedere, io sentirei prezioso anche la grazia di conoscere il cuore dell'uomo, oltre l'apparenza, il cuore dell'uomo. Oltre l'apparenza, anche perché poi molti hanno tale povertà che non riescono manco a verbalizzare la loro situazione di poveri. E allora o hai uno sguardo che legge più in profondità, oppure si transita accanto gli uni agli altri. E invece un'arte tipica del pastore è quella di educarsi a cogliere e ad intuire qual è l'attesa dell'altro, qual è il desiderio, che cosa è che lo imprigiona, che lo attanaglia, e come vorresti averla il più possibile questa istanza. Ancora, le attese, le speranze e le fragilità. Dammi la luce per vederle, Signore. per vederli in me, ma per vederle in fratelli e sorelle con cui cammino. Speranze e attese, ma anche fragilità. E questo è dono ed è grazia. Penso che stamattina sia bello implorarla dal Signore. Da ultimo, fammi vedere meglio, Signore, perché hai chiamato me? Perché hai chiamato me? E questa è un'invocazione che non pretende, ma che forse sentiamo l'esigenza di esprimere al Signore. Ma perché hai chiamato uno come me? E che conto ci fai? Che ragione sta? E tutto questo può diventare un linguaggio umile di preghiera. È un linguaggio che si consegna e che chiede al Signore davvero la forza e la capacità di riprendere. Ecco, piccoli squarci di preghiera, ma come vorrei che rimanesse imponente lo sguardo e la voglia di capire come Gesù abita la strada. E vedere che questo è per lui condizione con cui vuole abilitare i discepoli a fare Pasqua con lui e poi a celebrare la Pasqua nel mondo e nella storia degli uomini. Ci fermiamo qui. Confesso che la difficoltà non è molto diminuita. Quindi faccio davvero un po' fatica, ma credo proprio di farcela. Vi sono giorni un po' più difficili, ma credo che dovremmo riuscire dignitosamente. Anche adesso è venuto un medico, dei tanti che vengono anche nei momenti dove ci si ritrova per la parola del Signore, quindi non ci sono particolari ragioni di apprensione, se non un po' di fatica e un po' di disagio, quindi un po' me ne scuso, mi accorgo di non essere totalmente in forma, ma spero anche di poterlo diventare rapidamente. Dopo mi consola il fatto che quello che qui adesso riusciamo solo ad accennare, dopo uno lo conduce avanti e magari in profondità, e questo può diventare una maniera per vedere come questi luoghi della Pasqua siano davvero delle tappe fondamentali con cui ci abilitiamo ad essere discepoli del Signore e discepoli che faranno Pasqua con Lui. Buona preghiera.